come aprile, 80 anni di liberazione.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, questa è la prima puntata di A come aprile, la trasmissione che vi accompagnerà tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, da oggi fino al 25 di aprile. Oggi sono in onda io, Luigi Ambrosio, poi ci saranno altre redattrici e redattori che ci alterneremo, vi proporremo interviste a partigiani che abbiamo realizzato negli scorsi anni con le loro biografie e il racconto della resistenza dalla loro voce. Poi le canzoni di quegli anni con una chiave di lettura curata da Marcello Lorrai che ci farà comprendere come in molti casi non fossero solo canzonette ma tra le maglie della censura si esprimesse attraverso la musica il fermento della società di quegli anni. E poi a 80 anni della liberazione ci siamo chiesti come si attualizza l'esperienza politica e culturale della resistenza nei tempi difficili che stiamo vivendo tra guerre, autoritarismi, minacce crescenti per la libertà e la democrazia. Per cominciare, oggi vi proponiamo la prima parte di una intervista realizzata da Lorenza Ghidini con Luigi Pestalozza nel 2015. Era l'occasione del 70° della liberazione, 10 anni fa. Pestalozza, dopo la guerra, fu un grande musicologo, un critico musicale, contribuì ad esempio a fare conoscere agli italiani la musica contemporanea anche attraverso la sua rivista Musica e Realtà. Negli anni della resistenza lui ne aveva 16, entrò nelle formazioni partigiane a Milano dove fece la resistenza e dopo la guerra fu in politica presidente per un periodo della Commissione Cultura del Partito Comunista Italiano. Sentiamo questo estratto della intervista a Luigi Pestalozza.
Quando c'è l'8 settembre, convinco che io devo fare il partigiano, cerco, trovo una pista che mi porta a professor Basso, fratello di Lelio Basso, membro delle brigate Giustizia e Libertà. E io allora, il giorno che compio 16 anni, il 20 febbraio, per combinazione, entro in una di queste brigate, la brigata Rosselli della seconda divisione Giustizia e Libertà, il cui mio comandante, che subito conosco, si chiama Stefano e dopo la guerra scoprirò che si chiama Bruno Trentin, che diventerà poi il segretario della CGIL. Ecco, così io entro nella resistenza.
E lì scelse un nome di battaglia, di copertura?
Il mio nome è Lupi, una leggera deformazione di Luigi Pestalozza, Lupi.
Ci può ricordare qualche fatto, insomma, della sua attività in quella formazione?
Ma voglio cominciare quasi subito, una cosa di marzo, per un aspetto di cui non si parla mai. Noi partigiani armati eravamo a Milano, da come io ricordo, poco meno di 800, 780 mi pare, poi c'erano i partigiani che non erano armati ma insomma partecipavano attivamente. E i fascisti tedeschi erano 11.000, i padroni della città però eravamo noi, perché loro non sapevano cosa facevamo, dove lo facevamo. C'è una cosa che riguarda le donne di cui non si parla mai, come hanno partecipato alla resistenza. I gruppi di difesa della donna, anche a Milano, sono stati di una utilità, perché se uno veniva ferito bisognava che ci fosse un medico disposto a curare un partigiano. E loro cercavano i medici, che senza fare i partigiani erano però antifascisti e rischiavano di curare un partigiano, ma però soprattutto c'era il problema dei partigiani a Milano che non erano di Milano e quindi non avevano una casa. E allora loro organizzavano, Milano è stata soprattutto incendiata, anche bombe dirompenti come casa mia, per cui erano case svuotate dall'incendio ma con le cantine che funzionavano. E dentro lì loro facevano i dormitori. In più voglio dire soltanto che io non ho mai dimenticato la mia compagna Anna, che era un'operaia della Brown Boeri. Noi facevamo i disarmi non soltanto per armare noi, ma perché ci preparavamo, avevamo delle basi in tutte le fabbriche, ad armare le fabbriche, perché sapevamo che nella ritirata poteva esserci che i nazisti distruggessero tutte le fabbriche. E allora avevamo dei depositi di armi e poi via via li distribuivamo nelle fabbriche. E l'Anna aveva il compito, finiva alle 5 di fare l'operaia, aveva una bicicletta da uomo, una valigia, andava in uno dei depositi, caricava la valigia di armi e le portava ai compagni delle fabbriche che facevano il lavoro clandestino di preparare le riserve di armi. Una volta prende dentro con la ruota della bicicletta una rotaia del tram, cade, si apre, viene arrestata e poi muore a Flossenbürg in Germania. Per me è indimenticabile, però sapete perché? Perché questa donna, come tutti gli operai, erano pochi quelli che avevano la quinta elementare, avevano la terza elementare, ma aveva una coscienza antagonista di cambiamento della storia, dei rapporti sociali, della cultura, eccetera, per cui rischiava e ha rischiato fino alla morte, mentre professori di università, ai quali ho pensato in un'altra occasione, si iscrivevano alla Repubblica Sociale Italiana, al Partito Fascista, per mantenere il posto di docenti di università. L'altro episodio, volevano dirne altri che mi ero appuntato, questo episodio riguarda ancora le donne. Dunque noi avevamo l'ordine, non noi della nostra brigata, tutti i partigiani a Milano, di portare in giro per Milano le armi solo quando facevamo delle azioni. E quindi il giorno prima il comandante ci diceva: domani facciamo questo e quest'altro, e io e altri 7 compagni della mia brigata avevamo il deposito delle nostre pistole, o al massimo pistol machine, nel casino di via Fiorichiari, perché la maîtresse era una compagna. E lì io avevo 16 anni, massimo 17, quindi non avrei mai potuto entrare in un casino, però entravo. Ed era strapieno naturalmente da orrendi fascistoidi della decima mass, e lei, ci conoscevamo, si accomodi, la chiamo quando è il suo turno. Allora io mi sedevo in mezzo a questi fascisti, io come i miei compagni, i miei 7 compagni, ci alternavamo, e poi dopo 10 minuti, ecco, adesso è il suo turno, l'accompagno. E usciamo, e mi portava in una stanzetta dove lei teneva le pistole. Mi dava la mia pistola, io stavo in quella stanzetta un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo di un casino, di un'operazione di casino, poi ritornavo, è stato soddisfatto, sì, è andato molto bene, mi fa piacere, fingevo di pagare, spero di rivederla, ma certo che ritorno, arrivederci. Era molto divertente questa pantomima, però anche qui, accidenti, per non dire una parolaccia, io ho sempre pensato che questa donna, che sapeva che se veniva beccata era immediatamente fucilata, faceva questo lavoro a rischio mortale.
Avete sentito questo estratto della intervista realizzata nel 2015 a Luigi Pestalozza, partigiano a Milano. Racconta Luigi Pestalozza 2 episodi di resistenza delle donne a Milano. Ora saluto Benedetta Tobagi, buona giornata.
Buongiorno.
Benedetta Tobagi, storica, ricercatrice universitaria, giornalista, scrittrice. Tra le sue opere ricordiamo qui ad esempio La resistenza delle donne, a proposito dell'intervista con Pestalozza, uscito nel 2022. Tobagi, come si attualizzano le esperienze che anche lei ha raccontato?
Devo dire che lavorando su tutti quei racconti, quelle testimonianze, perché appunto poi il ruolo delle donne nella resistenza è basato principalmente sulle fonti orali, sulle storie orali, io sono stata veramente travolta da come quelle storie parlassero all'oggi e fossero moderne. Il primo aspetto che mi viene in mente, e mi collego proprio alle ultime parole dell'intervista di Pestalozza, no? Si focalizzava su come quella donna rischiasse tutto, rischiasse la vita. Non bisogna perdere di vista che per la società dell'epoca ci si aspettava che le donne non facessero niente, rimanessero a casa e aspettassero che passasse la buriana, no? Passasse la tempesta. Invece queste donne con gratuità assoluta hanno scelto di mettersi in gioco, di rischiare non solo la vita e l'incolumità personale, ma la reputazione, e l'hanno fatto per non girarsi dall'altra parte, perché vedevano che stava succedendo qualcosa di enorme, terribile, che andava contro al loro senso di umanità. Quindi il loro antifascismo spesso matura proprio di fronte alla brutalità dei nazifascisti della guerra, comunque qualcosa che non è sopportabile. E allora c'è una storia che secondo me proprio getta un ponte diretto tra passato e presente, che si incarna nella figura di Lorena Fornasir, che opera a Trieste, sul confine oggi, da molti anni in realtà, accogliendo gli immigranti che arrivano dalla rotta balcanica. Il filo è particolarmente evidente perché Lorena Fornasir è figlia di due partigiani, il comandante Fornasir e l'infermiera Maria Antonietta Moro, di cui ho scritto anch'io nel mio libro una figura pazzesca, bellissima. E lei appunto accoglie queste persone che arrivano disperate, che hanno i piedi distrutti, per cui fa anche qualcosa, come dire, che va al cuore anche del messaggio evangelico, no? Proprio di medicare questi piedi, fasciarli, dare loro delle scarpe. Per questo è stata indagata, poi grazie a Dio è stata prosciolta, però si vede come in questo momento storico essere presenti laddove c'è bisogno, dove l'umanità urla, no? Ha bisogno di essere aiutata, arrivi al punto di essere oggetto di indagini in ambito penale. L'abbiamo visto anche in questi giorni. È stato confermato che è stato usato un software di spionaggio Paragon per entrare nei telefoni di delle persone che cosa fanno? Stanno sulle navi a cercare di salvare delle vite. E quindi questo secondo me è proprio un non girarsi dall'altra parte e fare quello che serve anche a rischio personale che lega la resistenza delle donne al presente. Se poi allarghiamo lo sguardo, e secondo me è fondamentale al resto del mondo, perché la stessa resistenza è stata internazionale, non dimentichiamocelo mai, abbiamo avuto stranieri e straniere che hanno combattuto in Italia, abbiamo avuto forme di resistenza in tanti altri paesi occupati dai nazisti, ecco che la figura delle donne proprio balza in primo piano. Allora io stavo lavorando ancora proprio al libro La resistenza delle donne, e mentre il libro usciva alla fine del 2022, ha cominciato a risuonare di nuovo il grido Donna, vita e libertà, come simbolo del movimento di opposizione politica in Iran. È una forma di lotta che parte dalla constatazione della situazione di oppressione delle donne da parte del regime, e si allarga a disegnare e, come dire, aprire a una forma di opposizione, di lotta, di resistenza da parte di tutta la popolazione. Quindi, se vogliamo, è proprio simmetrico e speculare, perché nella resistenza invece le tematiche femminili si sono imposte dentro una lotta collettiva. Però l'analogia è molto
Sì.
forte, e se posso più in generale, io non lo so, credo, io sto vivendo veramente con molto allarme, molta angoscia, così l'affermarsi di autocrazie, autoritarismi, atteggiamenti politici autoritari in tutto il mondo, no? Con questo nuovo faro terribile rappresentato dalla Casa Bianca di Trump. E allora, ritornando alle storie, alle parole delle partigiane, no? Loro appunto, queste donne che non avevano studiato, così semplici, si rendono conto dello specifico di oppressione che vivono in quanto donne e lo legano alla lotta contro il nazismo e il fascismo. E oggi, in generale, io credo che sia molto forte che queste destre populiste globali così aggressive, se noi andiamo a vedere, E per chi è interessato, io vi invito a leggere cosa scrive l'attivista femminista Giulia Blasi, che è molto puntuale su questo. Hanno come tratto comune anche una mascolinità tossica, e quindi voler controllare il corpo delle donne, minacciare le libertà conquistate negli ultimi decenni, a cominciare dall'interruzione volontaria di gravidanza, e opprimono insieme alle donne tutta una serie di altre soggettività, le cui lotte si sono mescolate nei decenni a quelle femministe, no? Tutte le soggettività queer, LGBTQA,
che sono, vi vediamo sotto attacco proprio negli Stati Uniti,
certo,
a partire da lì.
Quindi,
Baggio, abbiamo solo tre minuti, le volevo fare un'ultima domanda, speriamo che tre minuti bastino, ma credo di no. Quale futuro immaginavano le partigiane che lei ha raccontato in quel libro?
In realtà basteranno tre minuti, perché le partigiane si danno un programma politico avanzatissimo nel novembre del 43, pensate, con le bombe sopra la testa e i nazisti intorno a loro, che era proprio un programma di emancipazione delle donne che non prevedeva soltanto il diritto di voto, elettorato attivo passivo, ma per esempio la parità salariale, tutta una serie di tutele per le lavoratrici madri, scuole e vestiti e scarpe per i loro bambini, perché avessero un futuro migliore. Ecco, il patriarcato sopravvive assolutamente al fascismo con la fine della guerra, però quel programma politico ha dato il via, è stata la traccia che hanno seguito poi donne di diversissimo orientamento politico, no? Perché la resistenza è stata plurale, così le lotte delle donne per l'emancipazione nel dopoguerra, che man mano, pezzetto dopo pezzetto, hanno ottenuto la legge di parità salariale nel 77, hanno riformato il diritto di famiglia mettendo la donna su un piano di parità nei rapporti civili e sociali, e quindi vediamo che hanno proprio disegnato una strada, e noi dobbiamo continuare a realizzare quello che ancora manca, continuando a sentire il legame con questa genealogia luminosa e nutriente che abbiamo alle nostre spalle.
Grazie Benedetta Tomaggi, una buona giornata.
Grazie a voi.
E in chiusura di ogni puntata, come vi dicevamo, vi proponiamo le canzoni che passavano alla radio in quei mesi, raccontate da Marcello Lorrain.
Cinquecentocinquanta pifferi, decisamente troppi per un semplice corpo bandistico. Quando nel 39 esce Maramao perché sei morto, l'autore del testo, il milanese Mario Panzeri, di cui la canzone è il primo grande successo, viene messo alle strette dalla censura fascista, che vi legge un irridente necrologio riferito a Costanzo Ciano, morto poco prima della pubblicazione del disco. E Panzeri deve difendersi argomentando che le parole sono state scritte prima che il gerarca passasse a miglior vita. Panzeri protesta la propria innocenza anche l'anno successivo, nel 40, quando la censura indovina un'allusione ad un altro gerarca, Achille Starace, in quel personaggio che, quando passa, ride tutta la città, protagonista di Pippo non lo sa, testo di Panzeri assieme con Nino Rastelli e musica di Gorni Kramer. Con il tamburo della banda D'Affori, altro fortunatissimo brano di Panzeri che lo scrive di nuovo con Rastelli, su una marcetta concepita da Nino Ravasini, la censura fascista ha il sospetto di trovarsi di fronte ad un salto di qualità e di quantità, che con quell'abnorme numero di pifferi, più o meno l'ordine di grandezza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la canzone metta alla berlina tutti in una volta centinaia di esponenti del regime, e che abbia addirittura l'ardire di alludere direttamente, con quel tamburo principale che li comanda, a Mussolini. Dati i precedenti, Panzeri faticherà ancora di più a difendersi, e da quel momento i parolieri dovranno sottoporre preventivamente alla censura le loro creazioni. Ma la canzone esce nel 43, e mentre il 2 agosto la Camera dei Fasci e delle Corporazioni viene sciolta, la banda D'Affori di Panzeri prosegue la sua marcia trionfale in tutta la parte d'Italia via via più estesa riconquistata la libertà. Thank you.
la banda, arriva la banda, arriva la banda, qui suona cor, qui suona cor. Oh Caterina, Caterina che batti cuor.
Oh Caterina, Caterina che batti cuor.
Il capobanda, il capobanda, il capobanda, i bottoni d'oro, sorride ogni
cuor.
Oh Caterina, il capobanda, il tuo grande amor.
Oh Caterina, il capobanda, il tuo grande amor.
Eccoli qua, son tutti qua, sol la sol mi do re mi fa.
E coi bocconi avvengono, giunge il tamburo come un po'.
E lui?
E lui?
E lui?
Sì, sì, è proprio lui. È il tamburo principale della banda da fuori, che comanda 550 bitteri.
Che passion, che emozion, quando fa bom bom.
Guarda qua, mentre va, le ope fan qua qua. Le ragazze nel vederlo diventan timide. Lui confonde il trovatore con la semiramide.
Bella figlia dell'amor, schiavo son dei vecchi poi.
Passa la banda, passa la banda, poi va cantù, poi va cantù.
Poi va cantù.
Oh Caterina, ma il tuo amor non va avanti più.
Oh Caterina, ma il tuo amor non va avanti più.
Forza Luigi, forza Luigi, forza Luigi, che c'è il tramvai, che c'è il tramvai.
Che c'è il tramvai.
Lui con un piede nel binario sta in mezzo ai guai.
Lui con un piede nel binario sta in mezzo ai guai.
Fermate il tram, spostate il tram, scendono tutti che baccam.
E lui con calma e serietà cerca la banda dove sta.
Aprile, 80 anni di liberazione.
Era la prima puntata di A come aprile, che vi accompagnerà fino al 25 aprile tutti i giorni, dal lunedì al giovedì a quest'ora. L'appuntamento con noi è domani mattina, se volete, dopo il giornale radio delle 10.30. Buona giornata e buon ascolto.